Veramente grazie professor Cavicchi per questo intervento. Vi chiedo solo la cortesia di fare domande più brevi del solito, perché abbiamo due relatori e cerchiamo appunto di dare spazio maggiore possibile. Chi parte allora? Uno, due, tre. No, quattro alla prossima.
Come si chiama?
Cattaneo.
Due cose piccole. La prima questione: siamo quasi tutti convinti che il sistema debba rimanere universalistico, tutti insieme. Siamo convinti che la partecipazione al sistema, da lei che tiene un ferro agli esami, debba avvenire anche sulla base del patrimonio.
Partecipazione fiscale, le dice.
Partecipazione da lei, si separa, sì. Si paga per fare l'esame. Ah. Cioè, voglio dire, noi qui abbiamo quell'accidente che si chiama ISEE, che è un indicatore della confluenza del reddito, della rendita pensionistica, della rendita pensionistica e dei soldi che abbiamo messo da parte, i danni che abbiamo messo insieme. Allora, è giusto che il Cattaneo, quando va a fare un esame, gli venga detto: Cattaneo, lei ha più di 65 anni, 70. Cattaneo, lei ha un reddito familiare, rendita familiare inferiore a 38.000 euro, è la rete, l'esenzione E0201. Cattaneo dice no. Qualcuno dice sì, perché è vero, rendita familiare, ma c'è un patrimonio immenso. Quindi la partecipazione non deve avvenire l'esenzione per intenderlo.
I ticket.
Non devono avvenire sulla base della rendita o del reddito, ma devono avvenire sulla base del sé. È un grosso passo avanti. Siccome, guardate, abbiamo fatto nell'ambito del Partito Democratico, compagnia di rischio, il 730 precompilato. Guardate che l'ISE si può fare precompilato. Era uscito a luglio che nel decreto, con il decreto fiscale collegato all'accidente qui, alla legge stabilità, sarebbe stato messo dentro. Io non l'ho più visto. Però guardate che fare l'ISEE precompilato, cioè che lo Stato, che l'amministrazione lo comunica, i dati del catasto,
assolutamente, va benissimo.
Servono i dati sulla rendita o sul reddito, l'amministrazione ce li ha. Allora, se l'amministrazione fa questo passo avanti di dire: lei Cattaneo ha un ISEE, controlli, lo aggiusti, lo faccia validare, eccetera, io sono molto agevolato nel fare che cosa? Nel sapere quali prestazioni ho diritto, ma nel sapere anche a quali contribuzioni, quale partecipazione ho dovere. Dobbiamo mettere questo dovere basato su rendita e sul patrimonio.
Ok.
Saluto, finiamola lì. È proprio giusto, ripensiamo su queste cose interne, è proprio giusto che una parte di noi, 60 milioni, cioè gli anziani, siccome la salute è una questione psicofisica, è proprio giusto che noi abbiamo il diritto di andare alle pellegrinaggi che si svolgono in Bhutan, al pellegrinaggio che si svolgono in Birmania. Sì, perché la parrocchia di Chiavari organizza simili pellegrinaggi, Chiavari controllato simili pellegrinaggi. E perché li può fare? Perché noi pensionati abbiamo delle pensioni eccessive, la gran parte di noi abbiamo pensioni eccessive, vanno tagliate.
Seconda domanda,
ne manca tra di noi questa proposta per ragioni di ordine pubblico.
Parla della sua.
Esatto.
Noi di solito andiamo a terzine, faccio fare le tre domande.
Sì.
In maniera molto sintetica.
Come si chiama?
Come ti chiami, scusa?
Io sono Elia, vengo da Mosca.
Ok, Elia.
Per collegare il tema della sostenibilità con la situazione, non lo so, del mondo ospedaliero, della sanità, ma sarebbe possibile mettere in relazione le strutture ospedaliere, le strutture pubbliche con il tema dell'innovazione per quanto riguarda i farmaci, per quanto riguarda le tecnologie, in modo tale da diminuire l'incrementalità o una produzione di innovazione dentro quel processo?
Terzo, Eugenio.
Eugenio, un bel match. La prima cosa volevo fare, io credo che molto di questa situazione sia legata proprio anche alla persona. Sono d'accordo col professore quando diceva il discorso del pagamento dei medici. Carate Brianza, lo scandalo delle protesi, era uno dei migliori ortopedici sulla piazza. Ma quando è avvenuto? Quando la scelta politica è stata quella di andare a ridurre i reparti di ortopedia di Giussani. Uno di quelli medici, Mazzini, dentro nello scandalo delle cose, non è solo quello, perché ci sono tutti alleati, però la domanda che volevo fare a tutti e due è questa. Volevo chiedere al professore la differenza, se si riuscisse, da anni stiamo facendo come sindacato le battaglie per la separazione o la distinzione tra previdenza e assistenza, e non ci siamo mai riusciti, e anche con l'incontro di quest'anno questo aspetto non è fatto. Quale beneficio potrebbe venire? Discorso, caro, vorrei capire bene, ente gestore, ente cogestore o erogatore? Spiego il perché. Io sono uno di quelli che probabilmente mi arriverà, perché mia moglie arriverà la lettera. Io non farò la scelta di non perché il mio medico della famiglia di base non ha fatto la scelta. Io non farò più, vorrò mantenere questo medico. Ma però, purtroppo, essendo portatore di defibrillatore per me, che è trattato nel 2010 a San Raffaele, io non lo scelgo, perché già comunque San Raffaele mi sta dando lui le indicazioni, le cose di controllo. No. Allora, dall'altro lato, la mia cooperativa è una cooperativa sociale, segue 750 portatori d'edito, perché è accreditata, gestisce 20 tra centri vari per disagio. In totale nella famiglia 750 persone, no? Le famiglie fanno più di 3.000-4.000 se pensiamo al genitore, diciamo. Allora, mi sembra che sia stata contattata come ente erogatore, ma ecco, vorrei capire questa differenza. E poi l'ultima, il grosso problema, sono il pronto soccorso, oltre che alle liste d'attesa. Ragazzi, mia moglie, quando è caduto il 9 febbraio di quest'anno e ha bussato la spalla, ha aspettato nel pronto soccorso di Desio 6 ore, pur dicendogli che era invalida totale al 100%. E siccome non avevo comunque la tessera, perché l'avevo lasciata a casa, 6 ore prima di mettere occhio alla spalla. Altro caso, una persona ricoverata ha aspettato con molto di te 10 ore per poter essere accudito. Non gli avevano fatto neanche l'esame delle urine e del sangue.